Il Gorilla ce l'ha piccolo è ora anche un libro edito da HarperCollins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta.
Nei Germani reali, le simpatiche paperelle dei nostri parchi, è stato riportato un caso di omosessualità necrofila, un maschio che copulava con un altro maschio, ma morto. Bande di delfini rapiscono giovani femmine e le costringono a subire rapporti sessuali indesiderati, insomma la violentano in gruppo. Ii, un piccolo uccelletto della Nuova Zelanda, vive in coppia, ma non disdegna di violentare altre femmine, rovesciandole con forza a pancia in su. Le tenere lontre marine rapiscono, stuprano e uccidono i cuccioli di foca. A Marion Island, una piccola isola dell'Oceano Indiano, gli scienziati hanno osservato e filmato 4 casi in cui un enorme leone marino maschio costringeva ad una copula un pinguino reale. Perché tutto questo? Hanno un significato evolutivo queste devianze sessuali, questi comportamenti di estrema violenza? Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo, parleremo di animali, di come fanno sesso, di come si corteggiano o si tradiscono, per capire un po' di più anche sulla nostra specie. Ora, quante volte mi hanno scritto dicendomi quanto siamo pessimi noi umani, mentre gli animali sono buoni. L'ultimo messaggio mi è stato mandato su Instagram, avevo pubblicato la foto, non mi ricordo, di un cavallo, non mi ricordo, e il messaggio era questo, ma letterale: gli animali sono di gran lunga superiori a noi, sensibilità e bontà le loro caratteristiche. Insomma, c'è questa visione che hanno molte persone che in realtà non è sempre veritiera. Mi ricordo Jane Goodall che racconta in uno dei suoi tanti libri di quando iniziò a studiare gli scimpanzé. Lei li vedeva come degli elfi buoni che vivono nelle foreste, insomma aveva questa visione animalista un po' da fiaba. E invece poi, iniziando a studiare questi animali, si accorse che poi alla fine non erano tanto diversi da noi. Gli scimpanzé erano violenti e facevano la guerra, si uccidevano, usavano armi, per cui si è dovuta ricredere. Gli animali possono avere i nostri stessi vizi. Se lasciamo da parte un attimo il sesso, è risaputo che gli animali, per esempio, si ubriacano o si drogano. Insomma, Telmo, qua dovremmo cercare di spiegare questi comportamenti. Non sarà facile, però voglio anche dire che cercare di spiegare un comportamento non significa giustificarlo.
Esatto, questo è importantissimo. Dare una spiegazione scientifica o evolutiva di un comportamento che ci sembra bruttissimo non significa assolutamente darne una connotazione morale o giustificarlo o dire che è giusto. Questo è un grande fraintendimento. Capita spessissimo anche a me di ricevere messaggi come quelli che dicevi tu. Dietro c'è, secondo me, un errore di fondo, quello di pensare che la natura sia un'autorità morale, cioè che noi si debba cercare nella natura il bene e il male. In realtà, se tu guardi, come appunto è successo alla grande primatologa Jane Goodall, poi la natura per quella che è, trovi innanzitutto tantissime contraddizioni. Il comportamento animale è pieno di comportamenti bellissimi, di cooperazione, di empatia, di collaborazione, ed è pieno di cose terrificanti, infanticidi, guerre tra gruppi, violenze tremende. E poi di per sé comunque la caccia di un predatore alla preda, quante volte non ci siamo immedesimati in quella preda che sta scappando? Insomma, la natura è fatta in questo modo. Io mi ricordo una volta un grande maestro, un etologo, Franz De Waal, ai suoi studenti faceva sempre vedere due filmati appaiati, messi uno vicino all'altro, tutti e due riguardanti una comunità di scimpanzé. In quella a sinistra c'erano delle scene bellissime di accudimento, di amore, carezze, grooming, cooperazione in quel gruppo. Sulla destra c'era lo stesso gruppo in cui i maschi uscivano improvvisamente tutti in fila indiana dal gruppo, andavano nel territorio del gruppo vicino, lo attaccavano, riuscivano a catturare un cucciolo di quel gruppo, lo uccidevano, lo sbranavano, lo smembravano e se lo mangiavano. E lui, mi ricordo, diceva sempre ai suoi studenti: bene, voi in quale di queste due scene vi riconoscete? Sappiate che i vostri cugini più stretti fanno sia l'uno che l'altro.
Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo, storico della biologia ed esperto della teoria dell'evoluzione, autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia e della scienza. Prima di parlare del sesso, vorrei raccontare due cose invece sul fatto che gli animali qualche volta hanno anche altri vizi molto simili ai nostri. Per esempio, amano ubriacarsi oppure drogarsi. Per esempio, i delfini amano giocare molto spesso con i pesce palla. Il pesce palla è un animale estremamente velenoso perché contiene al suo interno la tetraodontossina, che è una delle tossine più potenti del mondo animale. Insomma, giocandoci con questo pesce palla, il pesce palla butta fuori un po' di veleno che non è sufficiente per uccidere i delfini, ma che gli crea, insomma, come dire, uno stato di allucinazione, di estasi, per cui giocano così.
In pratica hanno inventato la farmacia, perché se ci pensi, quasi tutti i farmaci sono dei veleni, ma con la dose giusta bassa curano oppure ti mandano un po' fuori di testa, come in questo caso.
Esatto, gli elefanti invece si ubriacano con la birra. Quegli indiani assaltano i depositi di birra di riso, però gli elefanti africani invece amano tanto il frutto di marula che quando è marcio, marcisce a terra, eccetera, inizia a fermentare, insomma, tu inizi a vedere questi elefanti che non hanno più molto il controllo, ma la stessa cosa fanno le alci perché usano le mele molto mature con le quali si ubriacano.
Si pensa che questo sia l'inizio, peraltro, delle bevande fermentate anche nell'evoluzione umana, perché sono antichissime, ci sono da sempre, e si pensa che siano proprio in continuità col comportamento che hanno anche le scimmie antropomorfe come noi, di mangiare i frutti un po' andati, un po' marciti, un po' fermentati, perché sviluppano alcol, e non è un comportamento stupido, peraltro, perché si è verificato che sono nutrientissimi, e quindi sono un'ottima soluzione di alimentazione, e in più ti mandano, appunto, visto che con la fermentazione si produce alcol, e zucchero ti mandano anche un pochino fuori di testa. Quindi il vino e la birra non sono nient'altro che la continuazione di questo comportamento con l'uva e con i cereali.
Però i cani australiani, questa cosa mi fa impazzire, leccano i rospi, cioè una cosa che fa. Cioè, c'è un rospo, che è il rospo delle canne, che è un rospo tra l'altro importato in Australia per combattere un coleottero nelle piantagioni di canna da
E poi è
zucchero.
diventato specie invasiva anche lui.
Esatto, ha fatto un disastro perché è diventato specie invasiva, è molto velenoso. Per cui i cani si mettono a leccare il rospo, non lo mangiano perché sennò morirebbero, ma lo leccano perché c'è questa bufotossina che può essere letale, che ha effetti allucinogeni. Per cui i cani vanno fuori leccando i rospi. Ma i lemuri fanno una cosa abbastanza simile. Ho visto un documentario in cui si vedeva molto bene. Loro prendono questi grossi millepiedi rossi e neri, grandi, che sono tossici e li toccano, li stimolano a buttare fuori delle tossine con le quali si cospargono il pelo, perché queste tossine sono anche degli antiparassitari, però poi provocano anche questi effetti allucinogeni, per cui tu vedi i lemuri che iniziano a sbandare con gli occhi grandi, con le pupille dilatate. Bene, però noi qui non stiamo parlando di droga o di alcol, parliamo di sesso. E se vogliamo pensare a un argomento che ci riguarda anche in una certa maniera, potremmo parlare per esempio della pornografia. Però la pornografia non riguarda soltanto noi esseri umani. I panda, per esempio, si eccitano guardando il video di altri panda che fanno sesso. Questo l'hanno capito i ricercatori che cercavano di fare in modo che i panda, non si estinguessero, per cui gli facciano vedere i video porno.
Quindi vuol dire che forse i panda hanno i neuroni specchio a questo punto, credo non li abbiano mai osservati, cioè questi neuroni che ci permettono di immedesimarci perfettamente nel comportamento dell'altro, no? Che sono i neuroni che permettono la nostra empatia. Se c'è una reazione di questo tipo, vuol dire che evidentemente ce li hanno anche loro.
I macachi invece pagano per avere foto Anche questi hanno i neuroni specchio, mi sa, perché questo è molto divertente, perché ci sono questo gruppo di macachi rhesus studiati, è un gruppo studiato, per cui hanno visto i ricercatori che loro rinunciavano a parte del loro succo di frutta per avere in cambio le foto della posteriore delle femmine in calore della loro stessa specie, naturalmente. Non ti sembra strana
È
questa cosa?
fantastica, di per sé per la foto del posteriore delle femmine in estro, che evidentemente è una merce di scambio per il piacere, ma anche il fatto che accettino e valutino lo scambio non è male, in moltissime scimmie è così, cioè valutano, ponderano le scelte di uno scambio che tu gli proponi loro.
E a proposito di scambio nelle scimmie, forse potremmo parlare quasi di prostituzione femminile negli scimpanzé, perché anche qui si è verificato che i maschi molto spesso vanno a caccia, per cui hanno a disposizione della carne, che è un alimento molto ricercato all'interno del gruppo degli scimpanzé, nonostante il fatto che si dica che sono animali che non cacciano, invece no, mangiano anche carne. Insomma, sembra che le femmine si concedano a chi offre loro della carne.
Beh, questo è interessante perché vuol dire che anche negli scimpanzé, nei bonobo questo è fortissimo, ma anche nello scimpanzé maggiore il sesso diventa una merce di scambio che tu puoi scambiare con cibo e quindi significa che acquisisce un valore non solo riproduttivo ma anche sociale.
Senti, qui abbiamo parlato di pornografia, di prostituzione. Adesso dobbiamo arrivare invece a parlare invece di comportamenti sessuali violenti. È una cosa, la prendo larga. Parliamo di cannibalismo sessuale, che la prendo larga perché iniziamo a parlare degli insetti dal lato femminile, nel senso che sono femmine che mangiano il compagno subito dopo la copula, no? In questo caso il maschio si sacrifica, però in qualche modo i suoi geni potranno vivere nel corpo dei suoi figli grazie alle proteine che lui fornisce alla sua femmina. E qui ci sono i ragni, le mantidi, ti vengono in mente altri
Beh,
esempi?
nelle mantidi è tremendo perché ho visto anche dei filmati dove succede che lei stacca la testa al maschio e il maschio senza la testa sviluppa questa sorta di coazione a ripetere, conclude l'accoppiamento e la fecondazione quando ormai la testa gli è staccata e poi adesso lo mangia tutto, quindi è una cosa tremenda. Probabilmente l'ipotesi che si fa qui è che sia stata una degenerazione, un eccesso nel dono nuziale, cioè a forza di donare sempre di più qualcosa alla femmina, ancora una volta come scambio per la riproduzione, alla fine il maschio dona tutto il proprio corpo, cioè dona se stesso, la femmina se lo mangia come cibo.
E fino a questo punto abbiamo parlato di comportamenti anche violenti, dove però c'è comunque una spiegazione biologica. Io posso dare una spiegazione evolutiva al fatto che un maschio di mantide doni tutto il suo corpo per poi riprodursi. Ecco, faccio un po' invece fatica a raccontare le altre storie che sto per raccontare. Per esempio, c'è un unico caso, perché è stato osservato solo una volta, ma è stato osservato da un ricercatore, per cui la scena gli è accaduta proprio davanti agli occhi. Era il 1995, questo ricercatore lavorava nel suo museo, per cui aveva un museo di storia naturale, e ha assistito a una scena incredibile. C'erano due Germani reali che si rincorrevano, erano due maschi, quello davanti, cioè quello inseguito, è andato a schiantarsi contro la vetrata del museo ed è morto a terra. Il secondo maschio è sceso, è andato dal cadavere e si è accoppiato con lui per 75 minuti. Cioè, poi l'ipotesi che ha fatto questo ricercatore che si chiama Moliker è che tutto sia iniziato con un normalissimo, tra virgolette, stupro omosessuale e che la vittima, cercando di fuggire, sia andata a schiantarsi contro la vetrata. Però tu, da professore, perché a questo punto io mi tiro indietro, cioè tu riesci a dare una spiegazione biologica, evolutiva a questo comportamento?
Ah, è molto difficile. Io l'ho conosciuto tra l'altro perché Smolik ha raccontato questo episodio e tra l'altro ricordo questa cosa divertente. Lui pubblicò poi questa osservazione, una rivista importante, e vinse l'Ig Nobel Prize, sai, questo premio che viene dato ogni anno ad Harvard per, è il Nobel all'incontrario, cioè per le ricerche più assurde, più strane, bizzarre, e lui lo vinse, lui è molto orgoglioso di aver vinto l'Ig Nobel. In realtà è un'osservazione corretta, molto difficile da spiegare, però sì, lui dice che è un era già partito prima di un comportamento violento tra i due maschi, che poi si è concluso con questa necrofilia. In questi casi l'unica spiegazione plausibile è che sia un effetto collaterale dell'eccesso di testosterone. Quindi tu hai un eccesso di aggressività nel comportamento sessuale, che poi può essere dovuto al fatto che sono maschi non alfa, che quindi non possono riprodursi, sviluppano questa ansia di riproduzione, la scaricano a un certo punto su qualsiasi cosa vedano simile a loro, e tra l'altro anche non simile a loro, perché può succedere anche con individui di altre specie. Quindi è escluso che ci sia qualsiasi tipo di valore riproduttivo di qualsiasi tipo, evidentemente è un effetto collaterale, cioè la natura è piena di effetti collaterali di un eccesso di testosterone, di aggressività sessuale.
E questo è il motivo per cui le femmine non hanno comportamenti di questo tipo?
Non sono mai stati osservati comportamenti di questo tipo proprio perché è una condizione ormonale completamente diversa, a parte il divorare i maschi che abbiamo detto prima, ma è una tutt'altra spiegazione.
Ora, adesso io mi sono preparato una serie di esempi, veramente che faccio anche fatica a raccontare. Per esempio, e questo è saputo ormai, è risaputo ormai da tanto tempo, e cioè che nei delfini, qualche volta i maschi costringono le femmine a una copula indesiderata, le violentano. E quello che succede è che un gruppo di maschi, può scegliere una femmina, isolarla dall'altro gruppo e costringerla, ma violentemente, a una copula di gruppo. E in qualche modo ho anche letto che il fatto di non avere le mani e di dover copulare in acqua è il motivo per cui tanti maschi partecipano, come dire, a questa, come dire, violenza di gruppo.
Sì, questo è un caso in cui hai una violenza di gruppo comunque finalizzata alla riproduzione. Cioè io distinguerei due casi in tutte queste casistiche così violente, così terribili. Ci sono violenze, uccisioni, per esempio sui cuccioli. Questo succede spessissimo. L'infanticidio purtroppo in natura è molto diffuso, però qua non è difficile da spiegare perché siamo di nuovo nell'ambito della competizione tra maschi. Abbiamo visto la competizione spermatica a livello anatomico, fisiologico, la competizione diretta tra due maschi, e purtroppo c'è anche la competizione di un maschio con un altro che uccide dei cuccioli che sono già nati di qualcun altro. Quindi lì in qualche modo c'è una spiegazione. In altri casi, come questo dei delfini o in altri, una spiegazione può essere il free rider, che è molto interessante. Il free rider è una parola inglese, vuol dire battitore libero, no? Vuol dire quando c'è un adattamento costoso, tipo abbiamo visto accoppiarsi, abbiamo visto in tutte le puntate quanto è complicato, devi trovare una femmina, devi competere con altri maschi, insomma, richiede un costo notevole, devi pagare un costo per avere un risultato che è quello di riprodurti. C'è qualcuno che fa il furbo. Cioè c'è qualcuno che trova delle strategie da mascalzone, si dice da pirata, non vuole pagare il prezzo e vuole di arrivare direttamente al risultato. Il free rider c'è spessissimo nelle specie sociali, quindi probabilmente si spiega in questo modo. Le specie poi sviluppano ovviamente degli riequilibri, delle sanzioni contro il free rider. Quindi questi casi a noi impressionano molto, di solito hanno una frequenza molto bassa, poi in realtà potrebbero essere forme di free rider, cioè dei maschi che spazientemente non ce la fanno più, si mettono a cercare una scorciatoia, fanno i furbi, e la scorciatoia, come sappiamo anche nell'evoluzione umana, è la violenza spesso.
Beh, non sempre la violenza, ci sono dei free rider che fanno i furbi senza far del male, ci sono alcuni pesci, alcuni ciclidi che solo i grandi maschi si riproducono e quelli più piccoli purtroppo no, però fingendosi femmine arrivano e si intrufolano e poi si riproducono anche loro, però in quel caso non c'è violenza.
È l'inganno, certo, l'altra strategia.
Beh, diciamo che violenze sessuali si registrano in diverse specie di uccelli. Un esempio è lì, un piccolo uccelletto della Nuova Zelanda, anche molto carino. Cioè, le coppie sono coppie stabili, hanno un territorio, lo difendono. La cosa impressionante però di questo uccello è che il maschio, quando esce dal suo territorio e trova un'altra femmina, la costringe a una violenza sessuale. La cosa che impressiona è che la costringe a pancia in su. cioè loro fanno sesso a pancia in su, esattamente come la posizione del missionario nostro, è così, e lì la violenza sembra ancora più forte, no? Quando la vedi, è una roba terribile. Anche il gruccione fronte bianca, che è un uccello meraviglioso, insettivoro, eccetera, anche lui ha questo vizietto. Ma la cosa che più mi fa specie, e qua torniamo a parlare invece di mammiferi, è quello che fanno gli ermellini. Allora, gli ermellini sono dei mustelidi, dei carnivori che vivono anche sulle nostre montagne, e succede questo, ci sono delle nidiate, gli ermellini maschi entrano nelle nidiate, cercano le femmine appena nate, ma di pochi giorni, ancora che prendono il latte, e le violentano in serie, senza farsi troppi scrupoli. Cosa succede a questo punto? Che queste femmine mantengono all'interno del loro corpo gli spermatozoi che quel maschio gli ha, tra virgolette, donato durante la violenza, e appena sono fertili, e questo succede pochi mesi dopo, generano figli di questo maschio. È una strategia che va al di là della violenza, questa.
Questa è comunque riproduttiva, vedi, che è una forzatura comunque del gioco riproduttivo, in questo caso una forzatura addirittura dei tempi della riproduzione. Però questo è uno di quei casi in cui, secondo me, vedi che c'è un equilibrio ancora instabile, perché le femmine in questo caso non hanno sviluppato una controstrategia, non è che eliminano questo tipo di liquido sessuale che proviene dallo stupro, ma se lo tengono e poi lo utilizzano per fecondare i propri figli. Quindi è una situazione in cui il maschio in questo caso ha preso un vantaggio rispetto alle femmine.
Ora, e fin qua possiamo dare una spiegazione anche a questo. Nel regno animale però non è infrequente che un maschio cerchi di accoppiarsi con una femmina o con un altro maschio di un'altra specie. E questo succede nelle lucertole, nei pesci, nelle mosche, nelle falene. Ora, io proprio recentemente su YouTube ho visto un filmato, tra l'altro credo di National Geographic,
che ha fatto il giro del mondo.
Ha fatto il giro del mondo, in cui si vede un'otaria ursina antartica, cioè un leone marino grosso, enorme, che copula con un pinguino reale. E le differenze di peso sono enormi. Tu vedi questo povero uccello schiacciato dal peso dell'otaria, continua la sua finché non è soddisfatto. In due casi su quattro, alla fine della copula, l'otaria si mangia pure il pinguino. Cioè, qua è il massimo del massimo. Qua non, come si spiega questa cosa?
Beh, qui direi proprio, qui userei la parola devianza, non si usa quasi mai in ambito evolutivo perché c'è quasi sempre una spiegazione riproduttiva. Qua credo, cioè non c'è nessuna spiegazione plausibile dal punto di vista darwiniano, diciamo, è una specie diversa, non c'è finalità riproduttiva, non c'è nessun vantaggio sociale, competitivo, insomma qua con ogni probabilità è un side effect, è un effetto collaterale dell'aggressività dovuta al testosterone e al piacere che comunque si consegue in ogni caso dall'avere un rapporto sessuale, per quanto perverso diremmo, deviato come questo. Non credo ci sia nessun'altra spiegazione.
Beh, una spiegazione potrebbe essere legata al fatto che nei leoni marini, come negli elefanti marini, eccetera, solo pochissimi maschi si riproducono, soltanto i più forti, quindi potrebbe essere che
la frustrazione
che sia legata esattamente alla frustrazione di non potersi
e quindi riprodurre. L'eccesso di testosterone che non si esplica, che non viene soddisfatto,
potrebbe essere questo. I pinguini Adelia sono un'altra specie, un po' più piccolina, e ho letto questo articolo, furono osservati da questo dottor George Murray Levick, e qua in una spedizione che avvenne nei primi del Novecento, se non sbaglio. E questo dottore annotò tutti i comportamenti dei pinguini su un taccuino. Cosa successe? Che questi appunti non furono mai pubblicati, furono stampate soltanto 100 copie, un piccolo opuscolo di 4 pagine, che c'era un sottotitolo che diceva Not for publication, cioè non è per pubblicare, cioè queste sono notizie che è meglio che non si sappiano. E infatti questo opuscolo, a quanto ne sappia, è marcito in un cassetto fino al 2012, era in un cassetto del Natural History Museum di Tringe. Ora, questo pinguino cosa faceva di così scabroso? Praticamente faceva qualsiasi cosa, si masturbava, aveva rapporti omosessuali, era un pedofilo, faceva stupri ed era pure necrofilo. Non è così rara questa cosa.
No, per niente, però vedi da questa storia è molto interessante perché vedi come noi cerchiamo di proiettare sugli animali i nostri valori morali, no? Perché non pubblicare questo? Perché era considerato sconveniente a quel tempo, ma anche dopo. È successo anche a Darwin. Pensa, uno non lo direbbe, ma nell'Inghilterra vittoriana pubblicare un libro dove tu spieghi che praticamente nell'evoluzione gran parte delle caratteristiche dei maschi sono dovute alla scelta delle femmine suscitò uno scandalo incredibile. Non tanto per la spiegazione naturalistica in sé, ma per l'idea che fossero le donne, le femmine, a scegliere e a comandare il gioco evolutivo. Lui ebbe grossi problemi su questo aspetto della selezione sessuale.
E Darwin non aveva mai visto il comportamento delle lontre marine che rapiscono i cuccioli e li violentano, ma non cuccioli della propria specie, cuccioli di un'altra specie, cuccioli di foca comune. Oltre a questo, cioè per cui i maschi quando non trovano le femmine prendono cuccioli di foca vitulina, perciò di foca comune, e li violentano, li tengono sott'acqua fino alla morte. Ma oltre a questo, i maschi di lontra marina sono ancora più subdoli, perché quando c'è scarsezza di cibo, oltre a questo comportamento violento, ne hanno un altro, cioè vanno dalla femmina, che magari è un cucciolo, la femmina della propria specie, gli rapiscono il piccolo. E si aspettano un riscatto. Cioè loro vogliono che la femmina vada sott'acqua e gli porti da mangiare. Terribile questa cosa, sono proprio dei pessimi
C'è
soggetti.
anche il rapimento con riscatto. Praticamente credo non ci sia nessun comportamento umano che non abbia avuto un'origine animale. Il primo, quando il rapporto è non con la stessa specie, ma al di fuori della stessa specie, rientra di lei nel leone marino. Anche qui sono pochi maschi che si accoppiano con tante femmine e pochi maschi hanno accesso.
Qui per raccontarla tutta c'è una sex ratio molto sbilanciata, in cui ci
Esatto.
sono tantissimi maschi e pochissime femmine.
E questo di solito genera una frustrazione in moltissimi maschi con questi effetti perversi.
E a questo punto arriviamo all'uomo. Sappiamo tutto, credo, non sono sicuro, dei comportamenti sessuali devianti nella nostra specie, per cui credo che sia anche superfluo trattarli. Però Geoffrey Miller, di cui abbiamo già, che abbiamo già citato nelle scorse puntate in uno dei suoi libri, sostiene che quando eravamo ominidi e vivevamo in clan, le femmine facevano gruppo ed erano protette anche dai parenti, dagli altri maschi, perché avevano sempre il rischio di venire violentate. E Miller scrive esattamente queste parole. Le femmine dei nostri antenati persero tutti i segni visibili dell'ovulazione, rendendo così impossibile all'aspirante stupratore riconoscere il momento in cui la femmina era fertile. Nascondere l'ovulazione riduceva gli incentivi maschili per lo stupro e di solito era sufficiente a proteggere le donne dal concepire la prole degli stupratori. Da un punto di vista evolutivo, quindi nascondere l'ovulazione ha contribuito a difendere il potere femminile nella scelta sessuale. Allora, a parte tutto questo, cioè vuoi dire che un atto violento dell'uomo primitivo ha guidato, l'evoluzione umana?
Questo devo dire rispetto ad altre ipotesi di Miller mi sembra abbastanza plausibile. C'è un'ipotesi che può reggere sull'ovulazione nascosta, che come abbiamo già detto è un adattamento rarissimo, molto raro, quindi deve aver avuto una storia evolutiva particolare. E questa di ridurre gli incentivi maschili per lo stupro, perché lo stupratore non ha, così come il monogamo, non ha mai la certezza di essere il padre, potrebbe essere, cioè rende meno interessante il comportamento coercitivo violento, che invece è molto più diretto e molto più forte quando il maschio che non è alfa, che ha sviluppato tutta questa frustrazione di testosterone, vede che la femmina è fertile, a quel punto fa la strategia del freerider e va a copulare in modo violento. Però ricordiamoci che l'ovulazione con ogni probabilità ha avuto anche altri effetti collaterali molto positivi, cioè quello che la femmina si tiene il maschio, che la protegge, la rende più sicura e coopera di più con lui proprio perché deve presidiarla praticamente sempre durante tutto il ciclo.
La natura vera non è mai bella, dolce e pura come nei film e nei cartoni animati di Walt Disney. Cercare di spiegare un comportamento non significa giustificarlo. Nelle specie che si riproducono sessualmente troviamo delle rare ma documentate devianze maschili difficili da spiegare se non come un effetto collaterale della ricerca del piacere. L'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, bensì i più adatti a riprodursi. Il desiderio sessuale è la forza che guida il comportamento di tutte le creature viventi che si riproducono sessualmente. Questa energia vitale in 4 miliardi di anni ha trasformato il nostro mondo, popolandolo di creature sempre più complesse e numerose. Questa energia però ha un lato oscuro che in rari casi può manifestarsi in tutta la sua crudele drammaticità. Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo noi, è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Telmo Pievani. In questa sesta puntata abbiamo parlato di violenza e devianze. Telmo, grazie infinite per essere stato con noi in queste sei puntate.
Grazie a te, è stato bellissimo, alla prossima.
Alla prossima serie, io vi do appuntamento come sempre su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Era Zero.
Il gorilla esce dal letargo e inizia la quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo. Insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo, in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo a domesticare le piante e gli animali. Vi aspetto su storielibere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.